dal deserto al monte Tabor, dalla valle oscura delle tentazioni, passiamo alla luce che illumina, dal fango del demonio si passa allo splendore di un volto di Dio vero e autentico. È un continuo passaggio dall'umano troppo umano che abbiamo vissuto domenica scorsa alla divinità di un Gesù che è veramente Dio. Questo è lo splendore della nostra fede. Gesù che è vero uomo e vero Dio, mai separati, mai distinti, mai allontanati da sé, ma Dio ogni volta è umano, ogni volta l'uomo Gesù è divino. Dobbiamo imparare a tenerli sempre insieme, ad abbracciare queste due verità profonde in Gesù. E il Vangelo di oggi ci dà la possibilità di tenere saldi il cielo e la terra. Troppo spesso noi abbiamo solo occhi bassi per la terra, ma troppo spesso abbiamo anche occhi troppo in alto verso il cielo. Gesù è la sintesi perfetta. In noi abita l'umano, ma come abita il divino, perché Gesù è immagine nostra. Noi siamo immagine di un Dio che è un misto di terra e cielo. Allora oggi lasciamoci avvolgere totalmente dalla luce. Gesù in un passaggio dirà: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Non dimentichiamolo mai che è vero che in noi abitano debolezze, fragilità, sepolcri, ma dentro di noi abita la luce, abita lo splendore, la meraviglia, la bellezza di Dio dentro di noi. Siamo una meraviglia, non dimentichiamolo mai. Dentro di noi abita il pericolo come la possibilità di essere fortissimi, abitano le debolezze e la capacità di attraversarle, queste debolezze. Tutto è dentro di noi, perché noi ci specchiamo nel volto unico di Dio, che è piena luce. E lo fa alla sua maniera Gesù, salendo sul monte. Ecco il passaggio meraviglioso che vi chiedo questa sera di fare. Dopo aver attraversato le tenebre dell'errore, delle fragilità, dei fallimenti, salire tutti sul monte. E ce lo diciamo sempre che dall'alto di un monte ci accorgiamo come gli orizzonti sono più ampi. E Gesù lo sa, ecco perché affronta il male, il demonio, il divisore da solo e invece condivide la luce insieme a degli amici. Infatti la luce va condivisa, perché è vero che i momenti difficili, i momenti di strettoie si vivono da soli, e ce l'ha insegnato Gesù, pur sapendo di non essere mai soli, così ci dicevamo domenica. Ma i momenti di luce, i momenti di gioia vanno condivisi con gli amici, vanno condivisi con gli altri. La luce non può essere trattenuta, la luce non può essere posseduta e racchiusa dentro di noi. La luce per sua natura ha bisogno di espandersi, di contagiare. Ecco perché Gesù, salendo sul monte, non va da solo, ma prese con sé gli amici, Pietro, Giovanni e Giacomo, gli stessi che porta con sé nell'orto degli ulivi. Quando Gesù vive esperienze intime, profonde, autentiche, porta con sé sempre l'amicizia, ma l'amicizia vera. Pietro, la decisione, la scelta, la testardaggine, la concretezza. Giovanni, il sogno, la fantasia, la creatività. E infine Giacomo, che è il cammino, la strada, il passaggio, Tutti noi abbiamo bisogno, almeno nella nostra vita, di tre persone che incarnano queste qualità, come Pietro, Giacomo e Giovanni. Proviamo realmente ad andare sull'alto di un monte accompagnati da persone a cui noi vogliamo bene e che siano per noi questo riferimento. La decisione, il coraggio, la concretezza, il sogno, la creatività e anche il cammino, il passaggio. E Gesù li porta con sé. Arrivano su questo monte e accade qualcosa di straordinario per lui, ma anche per questi amici, perché Gesù non ce la fa a nascondere la sua luce, la sua verità, la sua gioia. La gioia, guardate, che per sua natura va condivisa. Vi prego, non vivetevi mai momenti di gioia da soli, non saranno gioiosi, ma quello che viviamo da soli come felicità, come contentezza, come divertimento, non si trasformeranno mai in gioia piena se non condivisa. La gioia va condivisa sempre. Ecco perché Gesù, salendo su questo monte, lascia che questi amici contemplino la sua verità. Così dice il Vangelo: il suo volto cambiò d'aspetto, le sue vesti diventano bianche, illuminate. Cioè Gesù mostra se stesso. E quando qualcuno mostra se stesso, allora il volto si illumina. Voi ve ne accorgete, no? Anche tra noi, quando abbiamo quei volti illuminati, è perché siamo pienamente noi stessi. Noi non siamo quei volti oscuri, quei volti anneriti, che a volte invece ci capita di vivere. Lì non siamo pienamente noi. Noi siamo noi quando abbiamo il volto illuminato, quando i nostri occhi brillano, quando attraverso la nostra faccia gli altri riescono a intravedere la presenza di Dio. E allora Gesù mostra questo volto, il suo volto di luce piena, e lo condivide e racconta il suo esodo. Perché quando uno vive la gioia, quando uno ha dentro di sé la pace, ha anche il coraggio, la possibilità di raccontare le sue sofferenze. E il suo volto non cambia, non si rattrista. Il suo esodo, ciascuno di noi ha un esodo, ciascuno di noi ha una Gerusalemme dove andrà. Lo sappiamo tutti qual è l'esodo di Gesù. L'esodo di Gesù è che andrà su quel monte Calvario, morirà per risorgere. E allora impariamo anche noi a raccontare i nostri dolori, le nostre ferite, quando sentiamo la pace dentro, perché se in me è pace, io sarò capace anche di comunicare all'altro la verità delle mie sofferenze. Se in me è luce, io riuscirò anche a raccontare il mio dolore, ma quel dolore sarà grande occasione per me e per gli altri per riuscire ad attraversarle. Voi vi accorgete, meravigliose, quelle persone che raccontano un dolore con una dignità, con una pace, con una libertà tale che non permettono al dolore, al male, alla sofferenza di imbruttire il volto, ma il suo volto splende, splende così forte che quella sofferenza, quel dolore sembrano non travolgerci completamente, non diminuiscono il dolore, questo è chiaro, ma raccontarlo nella verità, raccontarlo nella luce di Dio ha tutto un altro sapore. Allora Gesù fa così, si mostra nella verità di se stesso, è luce e vuole avvolgerli, tanto che arriva quest'ombra, questa nube che li avvolge, perché Dio è questo sentirsi avvolti e solo nel silenzio e nella preghiera noi riusciamo a incontrare il volto vero di Dio. La preghiera più bella è chiedere a Dio: Signore, mostrami il tuo volto. E guardate che il volto di Dio non è un volto di sacrificio, di penitenza, di mortificazione come vogliono farci credere. Il volto di Dio non è il volto del dolore, ma è il volto della gioia, è il volto della luce. è il volto di chi mostra la pienezza di vita. Allora quando preghiamo dentro di noi e diciamo: Signore, mostrami il tuo volto, pensiamo sempre a un volto luminoso, perché quello è il volto di Dio. Il volto di Dio non è mai tenebroso, non è mai complicato, è solo nel silenzio e nella preghiera noi riusciamo a incontrare questo Dio. Allontanate tutti coloro che vi dicono che il volto di Dio è sofferente, è sanguinante, è rattristato, è mortificato. No, Dio non mortifica la vita, Dio l'innalza, Dio chiarisce, Dio porta luce alla nostra esistenza. Non vuole minimamente sacrificio, dolore, non vuole infliggerci mai nulla, mai. Il volto di Dio è questo del Monte Tabor, che illumina, che spazza via le tenebre, che non c'è più spazio per l'ombra di morte dentro di noi, non c'è più spazio per il dolore, per le sofferenze, ma luce piena. Cioè, come se Dio oggi dicesse a ciascuno di noi: ogni cosa è illuminata, ogni cosa, anche quel dolore, anche quel segreto nella stanza che ti porti dentro, non c'è luogo dove la luce di Dio non arriva. Anche lì dove pensiamo che tutto è perduto, anche in quella valle di lacrime che stiamo attraversando, lasciate che entri questa luce. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa è illuminata da questa luce piena, che ci fa vedere le cose così come sono, nella verità. E allora Gesù fa fare questa esperienza, tanto che Pietro arriva in un momento che è veramente così illuminato, così eccitato da questa luce, che dice: Signore, è bello per noi stare qui, rimaniamo qui per sempre. Io penso che ciascuno di noi l'ha fatta l'esperienza profonda del silenzio, della preghiera, dove ci siamo sentiti avvolti in questa luce, ci siamo sentiti amati, ci siamo sentiti abbracciati. Io penso anche per qualche minuto, per qualche secondo forse, ma ciascuno di noi potrebbe raccontare un momento di preghiera profonda dove abbiamo percepito la presenza di un Dio bello, buono, vero. E forse anche noi non volevamo uscire da quel momento. Forse anche noi, come Pietro, abbiamo detto: Signore, facciamo 3 tende qui, rimaniamo qui. Rimaniamo in questo momento. Signore, non mi lasciare, fammi continuare a vivere questa ebbrezza di luce, questa leggerezza del cuore. E questo avviene quando viviamo momenti di preghiera profondi. E guardate che i momenti di preghiera profondi riusciamo a viverli soltanto nel silenzio profondo. È il silenzio l'unico ponte che ci mette in comunicazione con Dio. Non sono le parole, non sono i suoni, ma è il silenzio. Solo lì riusciamo a percepire la presenza profonda di Dio. Perché non è un silenzio assenza, ma è un silenzio presenza. Io penso che mi sia capitato, almeno a me mi è capitato spesse volte, di sentirmi avvolto nel silenzio, di sentirmi abbracciato da quel silenzio, da sentire un silenzio che non è semplicemente stai zitto, perché non è quello il silenzio, ma è un silenzio che si percepisce nella profondità di sé, dentro un momento che ti sembra realmente vero quel silenzio, che non fa paura quel silenzio, perché il silenzio di Dio non fa mai paura. È lo stare zitti che ci fa paura e dovremmo evitare, ma il silenzio è un'altra cosa, e penso che ciascuno di noi l'ha vissuto, perché quando riusciamo a vivere questa preghiera profonda davanti al volto di Dio lucente, io divento ciò che contemplo, io divento ciò che amo. Questa è la forza della preghiera, cioè in me si fa strada a Dio, divento un flusso canalizzatore di Dio, cioè divento realmente un conduttore di luce, perché io sono questo. Se solo dessi a Dio la possibilità di prendermi come suo conduttore di luce, allora io riuscirò a sentirlo, a vederlo, a toccarlo, a sperimentarlo, perché Dio si tocca, Dio si sperimenta, ma si sperimenta in questa preghiera, non nelle parole che diciamo, non chissà in quali riti particolari e in quali liturgie particolari, ma è nel silenzio, tanto che Dio Padre ce lo dice con quella parola straordinaria: questo è il mio figlio amato, ascoltatelo. Ecco che cos'è pregare. Pregare non è dire, ma è ascoltare. Pregare non è recitare continuamente 10 preghiere l'una dietro l'altra, ma è fare silenzio dentro di sé e permettere a Dio di parlare. Quando arriveremo a pregare così, avremo una forza tale e una presenza di un Dio che realmente spazza via le tenebre, spazza via tutte le nostre oscurità. E allora anche noi, come Pietro, diremo: Signore, è bello per noi stare qui. A me mi viene sempre in mente quella preghiera semplice e fantastica di Francesco d'Assisi: tu sei bellezza, tu sei santo, tu sei il bene, tu sei tutto il bene, tu sei speranza, tu sei vastità, tu sei infinito, tu sei carità, tu sei amore, tu sei casa. Ecco, quando arriveremo a sentire questo dentro di noi, tu sei bellezza, perché Dio sta nella bellezza. E la bellezza non va capita, va contemplata, va gustata, perché Dio si gusta, Dio si sperimenta, Dio si attraversa, si percepisce con tutti i nostri sensi. Allora anche noi potremmo essere in grado di sperimentare questa bellezza di un Dio che si fa piena luce per ciascuno di noi. E il brano del Vangelo continua dopo che Pietro ha detto così: si sentono avvolti in questa nube, che all'inizio fa un po' paura, perché è una condizione particolare, perché quando Dio si fa presente nella nostra vita si fa sentire. La nube non è qualcosa di negativo in questo Vangelo, ma è il sentirsi avvolti nell'abbraccio di Dio. È come se una nube ci proteggesse, ci custodisse, ci desse la possibilità di vedere la vita così com'è. Questa nube avvolge. Io non so se percepite questo sentirvi avvolti, protetti, custoditi. Ecco, impariamo a sentirci così. Impariamo a non temere più nulla, perché Dio sa quello di cui tu hai bisogno, prima ancora che glielo chiedi. Stai sicuro, stai nella serenità di Dio, stai in questa pace, godi di questo abbraccio. Noi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo semplicemente stare tra le sue braccia, come un bimbo svezzato nelle braccia di una madre. Questo semplicemente è pregare, e sentirsi alla presenza di un Dio che mi ama, e mi ama profondamente, che non mi giudica, che non mi chiede nulla, che non è meritevole questo amore, mi è dato semplicemente. Allora gli fa sperimentare questa bellezza, gli dà la possibilità di sperimentare un Dio nuovo, un Dio che ci chiede semplicemente di stare con Lui. Se solo noi imparassimo a stare un po' più con Dio e a non fare per Lui. Noi invece, non so per quale assurdo motivo, abbiamo interpretato che il Vangelo, che Dio ci chiedesse delle cose da fare. Ho sempre in mente quando Gesù chiama i suoi primi discepoli, e il Vangelo dice così: chiamò i suoi primi discepoli per stare con lui e poi anche per battezzare, per evangelizzare, per fare la carità. Dopo però, invece noi abbiamo interpretato il cristianesimo come un fare, come un agire continuo. Quell'agire, quel fare, ha senso se io so stare dentro Dio, se io so fermarmi alla sua presenza, se io non imparo a sostare nel silenzio profondo, il mio fare sarà sempre distruttivo, non mi nutrirà e non nutrirà neanche gli altri. Dio ci chiama per stare con Lui, godiamo di questo stare. Questo tempo di 40 giorni che ci viene offerto dalla Chiesa, cogliamolo come occasione per stare con Lui, per ritagliarci dei tempi di silenzio, di ascolto, semplicemente stare. C'è qualcuno che mi ripete continuamente: ma io non so stare fermo, io non so stare senza far niente. Beh, impara, impara, impara a non fare niente, perché se tu impari a non fare nulla, tu incontrerai il volto di Dio e quello ti darà la forza per fare meglio e per fare bene, perché a volte noi siamo travolti. Ce ne accorgiamo, no? Come ci ripetiamo tra noi, no, si corre, siamo sempre di corsa. Ma perché? Perché? Ci stiamo perdendo il meglio. Perché fermarci 10 minuti, mezz'ora, fermi, dentro di noi, e ascoltare quello che questo Dio ha da dirmi in questa vita, in questa storia, è tutto di guadagnato. Ve lo garantisco. Partirete a fare le cose. Partiremo a fare quelle cose che facciamo belle, buone e giuste, con uno sguardo diverso, tanto che avremo bisogno di ritornare in quel silenzio. Chi non sa stare in solitudine davanti a Dio non sarà mai felice. Bisogna imparare a stare soli davanti a Dio, a contemplare un'icona, a contemplare questa Eucaristia meravigliosa che è nel tabernacolo, a sostare davanti a Lui, semplicemente a prendere da Lui. La preghiera che suggerisce Gesù nel Monte Tabor è la preghiera di come quando noi prendiamo il sole al mare. Perché noi riusciamo a stare sdraiati ore intere a prenderci il sole e non riusciamo a prenderci il sole che viene da Dio invece? È come se fosse una bronzatura continua. Lui è il sole e vuole riscaldarci, vuole amarci, vuole darci tutto. Stare fermi, lì. Se noi impariamo questa preghiera, vi garantisco che il nostro lavoro, le nostre relazioni assumono un atteggiamento nuovo, diverso, ha più sapore quel fare. Perché io sono riuscito a contemplare il volto di Dio, e questo possiamo farlo tutti, perché la preghiera è più semplice, però bisogna concedercelo questo spazio. Bisognerebbe avere il coraggio di dire: posso farlo, perché io lo so che ciascuno dentro di noi avrebbe questo desiderio, ma quando se lo chiede c'è sempre qualcosa da fare, sempre. È chiaro che ci sarà sempre qualcosa da fare, ma impariamo anche a stare. Si ama così. Due amanti, due persone che si amano profondamente se riescono a stare nel silenzio, guardandosi negli occhi. Questa è la preghiera più profonda. Imparare a fermarsi, occhi negli occhi, nel volto di Dio, a lasciare che il suo sguardo ci scaldi, ci dia la possibilità di sciogliere i nodi, ci dia la possibilità di trasformare il dolore in amore, la paura in una strada, le ferite in feritoie. Basterebbe solo il suo sguardo ogni tanto per lasciarci veramente rigenerare dentro di noi. E questo è quello che chiede Gesù. Lo chiede in questa maniera, mostrando il suo volto di Dio. E il suo volto è così, illumina. E allora poi il Vangelo conclude che Gesù alla fine restò solo. Appena la voce cessò, che ciascuno di noi in questa settimana possa scegliersi un momento, uno spazio, un tempo in cui rimane solo, con il solo, solo con lo sguardo di un Dio che mi riempie, perché anche Gesù ha bisogno di solitudine. Se noi riuscissimo a vivere le nostre giornate tra compagnia e solitudine, abbiamo bisogno di spazi di compagnia, ma abbiamo bisogno anche di spazi di solitudine. Io non amo quelle persone che vogliono stare sempre insieme agli altri, sempre. E chiaramente non amo neanche quelle persone che vogliono stare sempre da sole. C'è una terza via, che è la sintesi tra compagnia e solitudine. Concedetevi, concediamoci questa settimana uno spazio di solitudine dove ci sentiamo avvolti da questa luce. E vi garantisco che questa sarà per noi un'energia nuova, che ci darà la possibilità di vivere meglio tutto quello che viviamo, perché non significa abbandonare la storia, ma significa impararci a stare dentro la storia.